tre gruppi. Le riflessioni che mi avete dato hanno in un certo senso orientato il mio discernimento su che cosa fare e per creare dei gruppi omogenei, quindi coloro che hanno già esperienza di spiritualità ignaziana o di esercizio sono insieme, coloro che non hanno nessuna esperienza sono insieme e coloro che hanno già seguito il percorso con me, quindi già conoscono il mio linguaggio, sono il terzo gruppo. A questi si aggiungono gli ospiti, le ospiti, che sono cinque persone che mi seguono da anni e anni e che avranno un po' il polso della situazione e gestiscono gli spostamenti. Dunque, e i gruppi si chiamano Saverio per chi si incontra i mercoledì in sala Saverio e Loyola per chi si incontra in sala Loyola. Gli incontri saranno strutturati con per il mercoledì in cui Saverio A e Loyola sono entrambi presenti, si fa una preghiera guidata insieme e poi il gruppo Loyola si separa, va nell'altra stanza e prosegue per altri 10 minuti a pregare in silenzio e poi scrive l'esperienza di preghiera in modo da condividerla. Il gruppo, invece, i due gruppi Saverio hanno entrambi sia un'esperienza di preghiera guidata insieme, delle istruzioni sul metodo ignaziano e la condivisione. Quindi a mano i brani biblici su cui preghiamo, e quindi in questo senso sarà una comunità unica, sono ogni volta gli stessi per i tre gruppi. Ogni quattro incontri, e una cosa che abbiamo sperimentato l'anno scorso è che quando si condivide, ciascuno condivide il proprio scritto, quindi non lunghissimo perché deve poter essere letto, tutti devono poter leggere il proprio scritto, io, in quanto più, come dire, abituata a questo genere di sensibilità, sento e individuo e restituisco quelli che mi sembrano i momenti di maggiore emozione e quindi verosimilmente i momenti in cui in preghiera lo spirito era più presente e do una sorta di feedback o di indicazione su come procedere, che cosa mettere a fuoco, no? Naturalmente, poiché io sono praticamente per tre sessioni continue solo con il gruppo Saverio e non col gruppo Loyola, al quarto incontro il gruppo Loyola si unirà e quindi saremo tutti insieme, e se saremo tutti così, anche se la sala è piccola, ci stringiamo e ci sediamo per terra, chi quella sera in un certo senso è dedicata al gruppo Loyola, condivide solo il gruppo Loyola, preghiamo insieme, però la condivisione è solo dedicata al gruppo Loyola e i miei feedback sono dedicati solo al gruppo Loyola, così gli altri in un certo senso hanno il senso di che cosa vuol dire proseguire e aver seguito questo tipo di lavoro per alcuni anni, dal vivo anziché teoricamente cercando di capire. Ora, se ciascuno di voi viene a prendere questi fogli, possiamo chiudere la porta fuori, no? Sono quattro. Ma 4? Sì, come credete? Sì. Allora, questi fogli sono, uno, per averli sotto mano, il calendario che verrà aggiornato e che verrà pubblicato sulla pagina del sito. Il secondo foglio è un foglio che è praticamente una sintesi del metodo della contemplazione ignaziana. Un altro foglio è quello che useremo questa sera, con la traccia di quello che useremo questa sera, e questo è quanto a ogni incontro viene distribuito. Quindi, per in un certo senso favorirvi, anche se sarebbe molto più bello che ciascuno portasse la propria Bibbia, i testi evangelici o i brani su cui pregheremo sono sempre distribuiti sul foglio, quindi si può, insomma, avremo tutti, siamo sicuri di aver tutti quello che serve. Su questo stesso foglio, in fondo, ci sono le indicazioni per la preghiera a casa e per i brani da pregare nel frattempo e per la condivisione. Quindi, diciamo, gli esercizi da fare a casa sono segnati. Questo sarà comunque pubblicato sul sito, quindi tutti dovrebbero essere in grado di poter sempre seguire. Creeremo, una volta che appunto i gruppi si sono divisi, quindi dalle prossime volte, se siete d'accordo e se volete partecipare, dei gruppi WhatsApp. Questo consente, se ci piacciono, di fare dei commenti altamente intellettuali e comunque sia di tenere un filo di comunicazione, per cui se uno o è in ritardo o non viene può avvisare senza necessariamente scrivere una mail a me, che se no mi sommergete di messaggi. Ho l'abitudine di rispondere tutte le volte, come forse avete notato. No, non avete notato perché non ho risposto quasi a nessuno. Comunque molti hanno già notato e quindi è una... insomma, io rispondo, ma mi costa un po' fatica, anche perché non è questo del sito della scuola di preghiera, non è la mia mail personale, e quindi se non sono a casa al computer e passo sull'altro canale, non rispondo. Però metteremo a punto anche questi, no? Quindi ci sarà un elenco la prossima volta in cui scrivere i vostri numeri, e anche è un modo per cominciare a conoscere chi c'è nel proprio gruppo. Dunque, se prendete il foglio che recita Introduzione alla contemplazione ignaziana, questo, che ha il brano di Giovanni, possiamo iniziare a leggere pregando. Questa preghiera del Cardinale Martini è una nostra costante e quindi sarà recitata, è il nostro modo di entrare nel mood, il famoso mood dello Spirito Santo. Quindi ti ringraziamo, Signore, ce l'avete tutti? Ce ne sono altri qua. Ciascuno dovrebbe avere 4 fogli 4. La luce che a voi piace tanto è fantastica. Sì. Siamo in diretta streaming, per favore, no, non fatemi dire delle cose sconvenienti. Ti ringraziamo, Signore, dacci il tempo per ascoltare la Tua parola. Fa che non ti resistiamo, che la Tua parola penetri in noi e che il nostro cuore sia aperto, perché nella Tua parola è il segreto della nostra identità, l'identità alla quale siamo chiamati. Stiamo un attimo in silenzio, onorando il nostro essere qua, individualmente e insieme. Ascoltiamo a occhi chiusi l'invisibile corrente che ci unisce e che risponde al desiderio di ciascuno di partecipare a questo cammino. Torniamo ad aprire gli occhi e per chi non mi conosce, forse inizio a presentarmi io e poi ci sarà tempo, forse non questa sera perché siamo in molti, ma nelle sere successive ciascuno preparerà una breve presentazione di se stesso. Allora, io sono in San Fedele da ormai una decina d'anni, la mia posizione ufficiale è segretaria di parrocchia, quindi mi occupo dei registri di battesimo, di matrimonio, delle istruttorie matrimoniali e di tutte queste cose qui. Guido da ormai 6 anni la scuola di preghiera che mi è stata affidata dai padri gesuiti. Nella vita parallela sono un'esperta di medicina narrativa, quindi creo e progetto dei percorsi che sempre più si stanno sviluppando come in parallelo al metodo che noi seguiremo. Quindi per persone che hanno accesso e hanno il dono di poter ascoltare la parola e di leggere volentieri i Vangeli e la Bibbia, il linguaggio di base e il linguaggio verso cui si aspira è un linguaggio cristiano. Per coloro che non hanno questo accesso, i testi sono testi classici di letteratura del pianeta, ma non con una connotazione religiosa. Ho fatto gli esercizi, il mese di esercizi per la prima volta nel 2003, o due, e un mese di esercizi è un'esperienza sublime in Canada. Da questa esperienza è nata la mia conoscenza diretta degli esercizi spirituali e il mio desiderio di passare questo strumento a quante più persone possibili. La tesi del Nel frattempo ho studiato teologia all'Università di Toronto per avere degli strumenti anche teologici e non solo di spiritualità, e la mia tesi si centrava precisamente su in che modo gli esercizi spirituali possono essere uno strumento per una società postmoderna e quindi come uno strumento così piccolo e in certo senso così di nicchia possa aiutare ed essere esteso ed essere utile ad altre persone. La scuola di preghiera fatta in San Fedele, quindi il mio trasferire in Italia, la mia esperienza e verificare, qui ci sono persone che mi conoscono dai veri inizi balbettanti e che sono molto felice di ritrovare, l'esperienza della scuola di preghiera e quindi basata su anche una scommessa che la condivisione fosse possibile e che ci potesse, che l'esperienza individuale potesse essere allargata a creare via via una comunità di persone che pregano insieme, mi ha consentito di verificare che questo metodo funziona non solo per me, ma anche per altri. E dunque ho dedicato un'estate a scrivere, e c'è un'altra persona che ha contribuito, ci sono più persone, ma che ha contribuito a darmi esempi di interpretazione di testi secondo questo metodo. L'anno scorso, quindi io ho scritto un libro in cui trasferivo questo modo di insegnare passo passo tutte le varie fasi della contemplazione immaginativa, e ancora ha pubblicato un libro, cosa che mi ha reso appunto visibile a un altro livello. In certo senso è stata una chiamata che mi ha impegnato di più perché ha una rispondenza. Io lavorerò di sicuro sulla base di questo scritto, perché è stato molto ragionato da parte mia, ma inviterò anche a voi a seguirlo per non farmi ripetere delle cose che ci sono e poi per avere uno strumento maneggevole e utile da sperimentare, su quale sperimentarsi e a quale ricorrere quando possibile. In brevissima sintesi, la spiritualità ignaziana ha, rispetto ad altre tradizioni spirituali cristiane, alcune caratteristiche che secondo me sono fondamentali e utili quando si inizia insieme un cammino di preghiera basato sulla spiritualità ignaziana. Il primo, che è il punto di arrivo, è la contemplazione, essere contemplativi in azione. E questo può accadere solo se si è arrivati a sperimentare una relazione molto intima con Gesù. Questa relazione molto intima, la relazione intima con Gesù, personale con Gesù, ci insegna, ci porta e ci guida in ogni momento della nostra vita. E quindi diventa come la nostra vita si impregna di un dialogo, è informata da un dialogo con nostro Signore, con il Maestro, che ci aiuta a cercare prima, ma anche a trovare poi, Dio in tutte le cose. Quindi qualsiasi esperienza noi stiamo vivendo è un'esperienza carica della presenza di Dio. Magari in negativo, ma Dio è presente in tutto quello che ci accade. La seconda caratteristica della spiritualità ignaziana è il magis, cioè il di più. Quindi è coltivare una disponibilità e generosità incondizionate al servizio, che riflettono l'assoluta disponibilità e generosità di Dio verso ciascuno di noi. Quindi c'è sempre un di più, c'è sempre, nato dall'amore, nato dal riconoscimento dell'amore che riceviamo, no? Che ci commuove e ci stimola a offrire di più. E quindi in ogni circostanza, ancora anche la più banale della nostra vita, ci chiediamo che cosa posso di più, no? In che modo posso restituire quello che sto ricevendo. Tutte queste due posizioni sono rese possibili dal mantenersi fedeli alla preghiera e all'esplorazione dei misteri di Cristo in preghiera. Quindi la spiritualità fondata da Sant'Ignazio è molto, in termini tecnici, cristocentrica, ed è quindi un onore all'incarnazione, no? È un canto, l'incarnazione di Dio in Gesù Cristo offre a noi un'umanità accessibile. Quindi osservare e entrare nella vita di Gesù ci insegna la vita di Dio, ma ci insegna in parallelo anche come comportarci noi a modello e a immagine del Maestro. All'inizio tutto questo, quindi apprendere questo metodo, richiede un po' di disciplina, perché è molto verosimile che nelle forme di preghiera che abbiamo praticato fino a oggi fossero forme diverse, non inferiori o da scartare, ma semplicemente diverse. Quindi un nuovo metodo richiede all'inizio un po' di fatica e un po' di attenzione, un po' di disciplina per poter essere appreso. E qui a me viene naturale un esempio. Se noi abbiamo in mente o ricordiamo noi stessi o abbiamo dei figli o dei nipotini, quando un bambino o una bambina sono per la prima volta nell'acqua, in mare, i loro movimenti sono scomposti, sono disordinati e spesso si spaventano. Quindi prima che riescano a imparare per esempio lo stile libero e quindi che la sincronizzazione dei movimenti delle braccia con la sincronizzazione dei movimenti dei piedi, con la sincronizzazione di quando si prende il respiro, si gira la testa per prendere il respiro, e la sicurezza che questo fa tenere a galla, non solo, ma che fa andare anche molto veloci, richiede del tempo. Un secondo esempio potrebbe essere un movimento di danza, no? Di nuovo, i bambini quando ballano, o noi stessi quando cerchiamo di ballare un ballo nuovo, siamo disordinati, siamo scomposti, siamo sgraziati. Bene, per apprendere a ballare un certo ballo ci vuole all'inizio un po' di disciplina. E questo è quello che, e questa è sostanzialmente la ragione per la quale vi invito ad avere un po' di pazienza se all'inizio farete fatica, ma anche a investire un po' di fiducia in voi stessi e nel percorso, che se non accade subito e se non risponde subito ai vostri bisogni, beh, è un tempo naturale di adattamento. La grande premessa di tutto questo, e non è così scontato anche nella tradizione cristiana, è che Dio vuole comunicare se stesso ed entrare in relazione con ognuna delle sue creature, quindi anche con noi. Ma nel grande rispetto della volontà di ciascuno, Dio aspetta che noi apriamo, che siamo noi ad aprire la porta. Quindi prende l'iniziativa. E questa iniziativa è sempre aperta, ma non contro la nostra volontà. Quindi è come se non accendiamo la comunicazione, se non diciamo sì, ed è il mistero del grande sì di Maria, no? Non avviene questa relazione e non potrebbe avvenire se non con il nostro sì. L'altra cosa che discende da questo è che Dio parla con ciascuno di noi in un modo personalissimo, ed è un modo che non solo rispecchia la nostra mente razionale, ma che anzi, e quindi il nostro potere di controllo, il nostro potere, ma molto spesso si avvale, no, e comunica con le sensazioni, i sogni, i desideri, le emozioni, un linguaggio molto più sottile. Quindi le nostre emozioni incontrano la comunicazione di Dio con noi e ci permettono di decodificare un linguaggio che è solo il nostro. Quindi questo apre nei confronti della comunità, apre naturalmente a un non giudizio, perché tutti siamo creature di Dio e quindi io non posso sapere come parla con te o prevedere come Dio vuole parlare con ciascuno, no? Posso semplicemente esplorare il modo con cui parla con me, ma c'è posto per tanti altri modi, no? C'è una libertà infinita di comunicazione. E decodificare questo linguaggio, di nuovo, richiede anche molta umiltà, perché si torna un po' a scuola, è un linguaggio nuovo, non ci è stato insegnato, no? Nessuno dal di fuori ce lo può insegnare, è privatissimo, cioè personalissimo ma anche privatissimo. E quindi capire le A, le B, le C, le D, no? Riconoscere l'emozione che cosa porta, o l'emozione che cosa tradisce invece della comunicazione, no? Quindi come essere sempre più intonati a questo linguaggio personalissimo. Di nuovo, la Sacra Scrittura è il terreno di mediazione, no? Quindi un po' mi allontano dal mio presente, un po' mi allontano da quelli che io penso essere i miei problemi o i miei bisogni o i miei desideri, entro in un terreno neutro, in un terreno sacro, ma in un certo senso un po' distante da me, per poter sperimentare questo linguaggio, fare di nuovo appunto degli esercizi. Il fine di tutto questo è che, e in un certo senso l'esito di tutto questo, è che dal pensare alla volontà di Dio come una cosa scritta sulla pietra e una volta per tutte, no? Tante persone per esempio vivono la frustrazione che forse da giovane hanno mancato l'opportunità di abbracciare la vita consacrata, e ci sono persone che soffrono per non averlo fatto, come se la vocazione fosse una cosa scritta una volta per sempre, no? Un'opportunità che quando l'hai persa, e quindi ti danni a pensare che hai mancato un'opportunità che era scritta per te. In questo modo invece, in questa conversazione che cresce, che si approfondisce, in cui incontriamo anche l'umiltà di Dio nel seguirci come dei bambini che inciampano, e nel riprenderci e rimetterci in piedi e ridirci e rispiegarci, non si passa dall'adesione a una serie di leggi esteriori e fissate una volta per tutte a un'immagine e a un'intuizione e a una comprensione della volontà di Dio che diventa una collaborazione e una costruire insieme a Dio passo dopo passo il regno. Quel regno in cui regna la pace, la giustizia, la gioia, e nel quale tutte le creature, al quale tutte le creature sono destinate, e quindi c'è di nuovo questa visione, no? Che quando sei in Piazza del Duomo, sei in metropolitana, sei colto di sprovvista perché qualcuno ha dei comportamenti strani, sei di fronte al mistero di sapere che tutti sono destinati a entrare nel regno, no? E quindi c'è una sorta di rispetto, misterioso rispetto. E un destino, questo dice San Tommaso d'Aquino, questo dicono i grandi teologi, questo di incontrare Gesù come l'omega, no? Il regno come il punto d'inizio e il punto finale di un cammino verso il quale consapevolmente o inconsapevolmente tutti siamo tesi, no? Dunque, altra caratteristica fondamentale della spiritualità ignaziana è il discernimento, continuo di quali strumenti qui e ora io ho bisogno per fare al mio meglio la volontà di Dio, come la capisco proprio nel qui e ora, come la comprendo nel qui e ora. E vuol dire camminare, quindi la Chiesa Pellegrina è un continuo, e ciascuno di noi è un continuo cercare di orientarsi nella tensione fra abitudine, quindi tenersi fedeli alla preghiera, e cambiamento, essere spronati a cambiare, e fra costanza e flessibilità, continuamente, cioè tenere questo volante che ci deve guidare in una direzione, di nuovo, che sarebbe impossibile se non contassimo sul fatto che Dio è sempre con noi, che Gesù è sempre con noi, che il Maestro è sempre con noi. E continuamente muoversi tra uno sguardo verso l'esterno, quindi nella presenza della situazione, del contesto, di quello che ci accade, e nel quale siamo chiamati ad agire, a prendere delle decisioni, nel quale siamo chiamati a prendere posizione spesso, e lo sguardo verso l'interno, quindi raccoglimento, silenzio, preghiera, che sono gli unici strumenti da cui riceviamo energia e slancio. Se appunto cammineremo insieme, è una scoperta quasi strabiliante, che governa ogni giorno. Cioè, se per qualsiasi ragione io non mi siedo all'inizio della giornata un quarto d'ora in preghiera, la mia giornata non funziona. Se con le stesse condizioni fisiche, la tosse, l'influenza, la fatica, la paura, mi siedo questo quarto d'ora, questo basta per farmi leggere tutto in un modo strabiliantemente diverso. Cioè l'energia che io ricevo, l'energia che ho è dono. E la giornata diventa una continua sorpresa, è un continuo movimento di gratitudine, perché come faccio ad arrivare fin lì, no? Allora, perché questo metodo scelgo, si può chiamare preghiera ignaziana, si può chiamare meditazione, i termini in italiano meditazione e contemplazione fluttuano, no? E tanto più fluttuano se li consideriamo come vengono usati nel buddismo, per esempio, no? Contemplazione, la tradizione cristiana è riconosciuta come la vetta del cammino, cioè quando non sono più io che faccio, ma ricevo, è Dio che fa in me, no? E dunque è un punto di arrivo al quale si arriva, al quale si giunge dopo anni e anni di ascesi, in convento, spesso in monastero. La scommessa di Sant'Ignazio, nella fretta di quelli che era il suo tempo, era quello di formare delle persone che fossero in grado di mantenere e di raggiungere questo livello di presenza a Dio e con Dio, e di discernimento, mentre erano in azione, quindi mentre stavano cercando di dirimere lo scisma in arrivo fra la Chiesa protestante e la Chiesa cattolica, mentre erano mandati da soli in Giappone, mentre erano mandati da soli in America Latina, quindi neanche più spesso non a due, ma spesso da solo e lontanissimo. Quindi in che modo Sant'Ignazio poteva dotare i suoi discepoli e i suoi compagni di uno strumento che li tenesse sempre accesi nel loro amore, no? Quindi contemplazione in questo senso è un dono che Dio può offrirci in qualsiasi momento, quando meno ce lo aspettiamo e nonostante il nostro non sentirci pronti, sempre che ci teniamo stretti a Dio. Il modo per tenersi stretti a Dio è la parola ed è un accesso alle scritture. Quindi nella grande tradizione, la liturgia del giorno, il Vangelo del giorno, e poi possono variare e diventare più personali, come vedremo, no? Però c'è questo fondamento sicuro a cui tutti noi possiamo in qualsiasi momento accedere. L'empatia. Fra le cose che mi interessa studiare e di cui si parla molto, anzi quasi in termini abusati, ma è il fenomeno dell'empatia, cioè in che modo si entra in relazione con l'altra persona. Le neuroscienze e gli studi di fenomenologia praticamente solo da un secolo hanno messo e portato in luce e studiato profondamente questo fenomeno, che a seconda peraltro delle discipline viene letto in modi diversi. Per intuizione e anche per certezza, se Gesù è maestro di vita, Gesù è maestro anche di empatia. E quindi guardare a Gesù quando cura, quando guarisce, quando è in relazione con i bisogni degli altri, insegna a noi come noi stessi possiamo fare quando ci mettiamo in relazione o rispondiamo ai bisogni di qualcun altro. E contemporaneamente osservare in che modo Gesù cura noi nelle nostre fatiche quotidiane o nelle nostre nei traumi profondi, no? Mi sono resa conto qualche giorno fa, perché era la festa di Santa Margherita Maria Alacoque, che in realtà l'empatia di Gesù è molto simile, cioè quello che risveglia o che può muovere a cercare di comprendere, di avvicinare il mistero dell'empatia in Gesù, non ancora molto descritto, è la devozione al Sacro Cuore, no? E che quindi è un modo contemporaneo per osservare una tradizione molto radicata, almeno dal 1600-1700 in Europa, no? Cioè il Sacro Cuore, cioè questo cuore che esplode di amore, no? Pregare con il metodo ignaziano aiuta, ci porta a osservare questo cuore e a esserne folgorati. Non penso ci sia nulla di più bello al mondo, che è un dono, no? Perché deve superare tutte le nostre barriere di difese, di cecità, di orgoglio, di incomprensione. Quindi essere umili e essere consapevoli che sarà Gesù ad aprire il nostro cuore a questa esperienza, per poterla far nostra e per poter essere discepoli del Sacro Cuore di Gesù. Questo mi sembra che riassuma, con quello che ho detto prima sulla divisione e l'organizzazione del percorso, quello che andremo a fare. Se Allora, io mi sono presentata, invito voi, e passerò questo, ma nella seconda registrazione, a fare un esercizio, cioè a dire il vostro nome, quindi passarvi il registratore, non sente da qui a lì, lui non sente, e a dire il vostro nome senza qualifiche ulteriori, cantandolo.